Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Io ero un ladro.
Un ladro.
Io ero il più grande ladro d'Europa.
Un ladro. Signore, io apprezzo la sua confessione, però mi lasci dire che come ladro io non è che ce la vedo proprio tanto. Mi sembra un po' troppo buono.
No, invece io ero un astutissimo ladro e lei, Pagani, un guerriero calato dalle terre del nord.
Conan sì, il cimmero.
Esatto.
Stiamo giocando a Dungeons and Dragons?
Devo dire che mi piacerebbe. Fra l'altro nel 2024 il gioco di ruolo più famoso del mondo compie 50 anni. Ma mi chiedevo, che cos'è un gioco di ruolo o qualsiasi altro gioco se non un modo per tornare bambini? E per il gioco c'è un tempo verbale apposta che i linguisti chiamano appunto imperfetto ludico.
Ah certo, è un classico. Facciamo che io eri il drago e tu eri la principessa.
Sì, come drago la vedo bene.
Grazie.
Ho trovato una riflessione sull'imperfetto ludico nella raccolta di saggi L'umanità è un tirocinio, scritta da Domenico Starnone per Einaudi. I bambini, dice l'autore, cominciano a usare l'imperfetto ludico intorno ai 2 anni e mezzo.
E mi ricordo, la libertà di racconto è uno degli aspetti più belli dell'infanzia. E quando smettiamo di usare l'imperfetto ludico, Fazzoli? Nell'adolescenza, forse?
Ma anche prima, direi quando subentra l'imbarazzo. A un certo punto arriva l'imbarazzo e l'imperfetto ludico resterà nella memoria come un segno distintivo della felicità infantile. Ma in realtà lo usiamo pure da adulti, se non quando giochiamo o recitiamo.
Beh, in questo caso mi pare usiamo il presente. Giochiamo a Dungeons and Dragons, io sono un guerriero, io faccio il ladro.
Sì, giusto, ha ragione. Ma se io volessi raccontarle un sogno, le direi, per esempio, ero da solo in una stanza buia e ogni volta che facevo un passo sentivo una voce che mi chiamava. Tutto all'imperfetto. E infatti nelle classificazioni grammaticali l'imperfetto ludico corrisponde spesso all'imperfetto onirico.
Ma che bella riflessione, Fazzoli. È un po' come se nei sogni sopravvivesse la nostra parte bambina.
Sì, il nostro fanciullino interiore. Certo, i sogni sono potenti, ma per me non hanno comunque la forza dell'imperfetto ludico, che poi si usa con un atto di volontà. Scrive sempre Starnone: l'io infantile accampa diritti sulla fabula, tutto deve ancora accadere e sta accadendo, perché io era la bella addormentata nel bosco, io il principe che la svegliava, io il ladro che fuggiva per i tetti della città notturna, io il poliziotto che li inseguiva. È un modello conoscitivo dove riprodurre significa tornare a essere.
Fazzoli, allora facciamo che io ero un potente guerriero nelle terre del ghiaccio.
E io una principessa prigioniera in una torre antica.
Ma non era un ladro, ma io non ci vengo a liberarla, Fazzoli.
Io ho fiducia in lei. Mi soccorra, la prego. Mi soccorra.
La parola cara.
Salutiamo la nostra ospite Elisabetta Bucciarelli. Buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Elisabetta Bucciarelli vive a Milano, ha scritto, scrive romanzi, racconti, testi di saggistica, sceneggiature, copioni teatrali, ha vinto numerosi premi, è tradotta in varie lingue e fra le sue opere recenti cito Chi ha bisogno di te, edito da Schira, che racconta un rapporto madre e figlia che si sviluppa anche grazie alla musica di Queen. Elisabetta Bucciarelli, dunque, quale parola le fa battere il cuore?
La parola determinazione è una parola che intanto riempie quando viene enunciata. È una parola che sembra faticosa e lo è di fatto anche nel contenuto, ma mi è cara perché ha dentro tutte le cose positive che ho trovato in questo spazio di esistenza e tutto ciò che nella vita mi è accaduto ha sempre avuto dentro questa parola, la determinazione. La determinazione si coltiva anche, è anche un talento che uno ha dalla nascita, dal mio punto di vista, però si può anche esercitare, si coltiva. Ilman diceva che la determinazione e il talento, lui chiamava la determinazione carattere, quindi è insita nel carattere, non in tutti ma in molti, può portare ad ottenere i risultati che uno desidera. E io ho sempre pensato che forse si può avere poco nella vita, ma se si è determinati si riesce ad ottenere ciò che si desidera davvero.
Io sto tenendo una statistica, Fazzoli, e se non sbaglio, ma devo verificare meglio, le parole che finiscono in zione sono tutte fino adesso state nel mondo delle parole grame, quindi questo forse è una prima, il trovare una parola cara come determinazione. Ci interessa a questo punto capire anche qual è la parola grama di Elisabetta Bucciarelli.
Allora, la parola grama è una parola importante, però è una parola che mi mette in continuazione in difficoltà e si chiama verità. La verità per me è una parola difficile, intanto perché mi sembra talvolta sopravvalutata e quando la sento sopravvalutata mi domando quali sono i punti di riferimento nuovi da prendere. Per seconda cosa non riesco mai a capire fino in fondo quale sia, infatti la verità assoluta lo sappiamo, non esiste, ma allora quali parziali verità ci possono condurre in questo momento, farci da punto di riferimento? Poi la verità viene praticata con grande difficoltà, per cui è sempre una mezza verità, una verità non totale, una verità che non deve fare male. E poi appunto la verità è violenta, perché quando viene resa a luce, quando viene illuminata su alcuni fatti della vita, privati ma anche pubblici, può creare veramente dei traumi. E allora, siccome io sono nata credendo che la verità sia una cosa meravigliosa e che andasse perseguita con determinazione appunto a tutti i costi, invece in questo momento verità è proprio difficile, è liquida, è diffusa, è parcellizzata, è esplosa. E quindi non la riesco ad afferrare, mi mette molto in crisi, mi mette in crisi nei rapporti privati, mi mette in crisi nei rapporti sociali col mondo, anche quando devo decidere da che parte stare. Ecco, sì, direi che è proprio grama.
Mi è piaciuta l'espressione, è difficile praticare la verità,
sì.
È qualcosa che ci mette in difficoltà ma bisogna in qualche modo praticarla. E visto che parliamo anche di lingua e di letteratura, Elisabetta Bucciarelli quando scrive, quando usa il linguaggio, c'è una tensione nel linguaggio alla verità? Oppure questa tensione alla verità rischia di rendere retorica o non efficace la scrittura o la parola anche detta?
Ecco, è anche questa una domanda complessa. E la tensione verso la verità quando si scrive, dal mio punto di vista, c'è sempre. Però allora bisogna capire a quale verità io mi riferisca. Non è la verità dei fatti miei, per essere chiara. Cioè non è il raccontarmi in maniera esplicita. Non è l'autofiction, non è l'autobiografia, sì, camuffata nel memoir. È una verità che fa i conti con chi mi legge, quindi è un patto che io faccio sempre dicendo che con la massima onestà racconterò la mia storia. Anche la ricerca delle parole non è mai semplice e quindi ogni volta è una sfida diversa, non mi basta raccontare, ho bisogno anche delle parole giuste, quelle che scelte con cura mi facciano raccontare meglio la storia di quel momento.
Sì, è interessante come abbia usato la parola onestà, che forse, ecco, scrivere con onestà è qualcosa che implicitamente porta a una verità senza retorica.
Bucciarelli, grazie, è stato un piacere, grazie per essere stata con noi.
Grazie, buona giornata.
Grazie anche a voi, è bellissima questa trasmissione, grazie per avermi
troppo
invitato.
Troppo buona.
Grazie.
Il guardaroba delle parole.
Come archeologi noi andiamo a caccia di parole perdute e qualcuno, perché no, potremmo anche ricominciare a usarla. Che ne dice di poffarbacco?
Ma io poffarbacco in realtà la uso già,
ecco,
può fare di
bravo.
Meglio Fazioli.
Mi sembrava un tipo da poffarbacco.
Ma sì, certo, poffarbacco.
E allora poffarbacco, afforoso?
Afforoso?
Sì, afforoso.
Cosa significa?
Usa anche questa?
No.
No. Ecco, afforoso, beh, cosa significa? Questo è il problema. Compare nella cronica dell'anonimo romano, scritta intorno alla metà del XIV secolo, in un contesto, a dire il vero, trucido. Si parla di uomini che danno fuoco al corpo di Cola di Rienzo, appena ucciso, e che stanno intorno al cadavere, cito, affaccennati, afforosi, affociti.
C'è una bella ricerca di allitterazione per una scena allegra, direi.
Sì, allegra, esatto. E poi sono parole che non si trovano per forza nei dizionari, nemmeno in quelli dell'epoca. Alcuni studiosi traducono afforoso con orribile, dal francese affreux. Ma secondo altri sarebbe da mettere in relazione agli altri due aggettivi, affaccennati, cioè indaffarati, e affociti, che significherebbe affannati. Secondo lo studioso di etimologia Alessandro Parenti, in un saggio del 2021, afforosi invece potrebbe essere semplicemente un errore.
Come un errore? A parte che a me afforoso ricorda un po' solforoso, me li vedo come demoni che danzano intorno a questo corpo in fiamme.
Molto evocativa lei.
Però
Parenti,
cioè,
sì.
Lei porta un errore, prima mi presenta una parola nuova, poi dice che è sbagliata.
Però gli errori sono spesso interessanti e la versione corretta sarebbe semplicemente affarosi con la A, come riportano alcuni manoscritti più antichi della cronica, e magari a partire dal franco-veneto afarus, cioè che ha molte cose per le mani, indaffarato.
Quindi l'origine sarebbe da affare?
Da fare, più precisamente da avere a fare con, che si usava insieme all'espressione avere a che fare, la forma che poi ha prevalso. E un'origine simile hanno il pistoiese schiffarato e il siciliano schiffaratu.
Beh, io adoro quando lei mi parla in pistoiese, Fazioli. Quindi questo affaroso come lo devo usare?
Beh, oggi si potrebbe riciclare, usare per esempio per dire che è impegnato, che ha troppo da fare. Può usarlo quando vuole, anche in un messaggio su WhatsApp.
Ma che bella idea. Quindi io posso scrivere: scusami, grazie per l'invito, ma stasera sono affaroso.
Sì, è affaroso o afforoso, se preferisce la forma errata.
Sì, mi piace di più.
E suona bene, forse c'è anche un emoji apposta per dire affaroso.
Guardi, la cerco, prometto che la cerco.
L'angolo del fastidio.
Fazioli, cercherò di essere breve, anche se il fastidio di oggi è vasto quanto il mare. E riguarda...
Rullo di tamburi.
Internet.
Internet, il mare digitale, appunto. Un ambito circoscritto, direi.
Internet e la Svizzera, o meglio i siti svizzeri.
Ecco che il cerchio si stringe.
Due categorie di siti svizzeri, quelli di commercio elettronico e quelli delle assicurazioni per la salute, le casse malati. E il loro uso o non uso dell'italiano.
Quel non uso è permeato di fastidio.
Ormai mi conosce. Mi sono preso la briga di fare le pulci ai siti web di una quindicina di casse malati e ai 7-8 siti di commercio elettronico più conosciuti in Svizzera per capire quanti di loro offrano una navigazione, non dico perfetta, ma accettabile per gli utenti di lingua italiana. Ne esce una situazione un po' tristarella, devo dire.
Ho paura di quello che sto per sentire, infatti.
Le casse malati, guarda un po', sono quelle messe peggio. Probabilmente sono meno interessate a cercare nuovi clienti, visto che tanto da una parte o dall'altra sono i clienti che devono andare da loro. E quindi ce ne sono alcune che prendono la lingua italiana seriamente, con delle traduzioni ben fatte, ma non sono tante. La maggioranza ha una parte in italiano che sembra scritta da un gibbone con in mano il traduttore di Google.
Un gibbone?
Sì, e poi purtroppo...
Ha veramente detto gibbone?
Sì, ho detto gibbone. Poi dicevo, ci sono alcune gibbone. Case... Sì, gibbone, Fazio, sì. Gibbone, la scimmia, il gibbone. Poi ci sono alcune casse malati, le più territoriali, quelle che lavorano principalmente in Svizzera tedesca, che l'italiano non ce l'hanno proprio tale scelte, alla faccia del plurilinguismo. La stessa situazione, più o meno con toni più sfumati, si incontra anche nel commercio elettronico. I siti più grandi sono ben tradotti, con alcune... eccezioni un po' incomprensibili come Riccardo, che è farcito di errori come un toast all'autogrill.
Mangiato da un gibbone.
Faccio un esempio. I condizioni generali di contratto validi dal 2023 sulla pagina principale di Riccardo. La dicono lunga sulle meraviglie linguistiche che ci attendono.
Immagino.
Però in generale la maggioranza dei siti commerciali più importanti se la cava, hanno fatto i compiti. Ce n'è un paio di imbarazzanti, evidentemente fatti col traduttore automatico. E poi ce ne sono alcuni anche di grandi dimensioni che l'italiano se lo sono proprio dimenticato. Abbiamo tedesco, francese e inglese, le tre lingue nazionali, no?
Percepisco del sarcasmo.
Sarcasmo e amarezza, Fazioli, perché premetto che io boicotto per principio un sito web che si definisce svizzero e poi ti mette l'inglese al posto dell'italiano. Ma le dirò, sarcasmo e amarezza mi salgono molto di più per le casse malati che per i siti di commercio.
Sento il dolore quando pronuncio le parole cassa malati.
Ora le spiego. Il commercio elettronico non ha obblighi, per così dire, verso la comunità. Funziona con le regole spietate del mercato. Il mercato se ne frega dell'italiano, del plurilinguismo. Se tradurre un sito costa di più di quello che farebbe guadagnare, non lo traducono, sono scelte libere. Magari poco lungimiranti, a mio modo di vedere anche un po' stupide, ma scelte libere.
E le casse malati?
Quello è un mondo speciale però, perché qui non valgono solo le leggi di mercato. Dal momento che c'è l'obbligo di iscrizione per tutti noi a una cassa malati, domanda e offerta non funzionano normalmente. La domanda è sempre del 100% per obbligo di legge. E allora mi sembrerebbe giusto, come minimo, vincolare anche l'offerta a quelle stesse regole che ci siamo dati come comunità. Prima tra tutte proprio il rispetto del plurilinguismo.
Cioè, mi faccia capire, sta forse suggerendo l'obbligo per legge rivolto alle casse malati di offrire i loro servizi e le loro piattaforme nelle quattro lingue nazionali?
Sì, le piace come idea? Potremmo lanciare una raccolta firme da qui, dall'angolo del fastidio, e portare il fastidio a Berna.
Portiamo il fastidio a Berna, sì, sembra lo slogan perfetto per la nascita di un nuovo partito, il partito del fastidio ovviamente.
Il PDF, così non facciamo confusione con i documenti elettronici. Fazioli, lei scherza, ma secondo me avrebbe parecchi aderenti il PDF.
Devo dire che mi ha convinto, sì, voglio la tessera numero 2 del neonato PDF, la numero 1 ottimamente gliela lascio.
Lei è sempre un gentiluomo.
E con il neonato partito del fastidio siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.